Possiamo parlare in questo modo senza microfono, se voi sentite per noi, per me perlomeno va bene, poi le tragge, anche che è un pochino più acciaccata di me. Sì, questo tema dell'educazione alla fede fisica implica il tema dell'educazione, in termini è diventato difficile, oggi sembra che tutto sia difficile, in effetti è vero, in realtà il termine fatto da usare non è difficile. Difficoltoso, incerto. Noi ci troviamo a vivere un momento di grande incertezza nel confronto del futuro. La nostra esperienza quotidiana ci mette davanti questo punto interrogativo. Non sappiamo cosa sarà domani, ma in realtà che cosa è successo e che cosa noi abbiamo vissuto come famiglia quando ci siamo sposati nel 76 e nel 1980 è nata la nostra prima figlia, Novella. Ci siamo trovati a non capire più dei termini di confronto che spiegavano la famiglia come non è più la famiglia patriarcale, quella con i nonni, gli zii, i parenti, le famiglie allargate, è una famiglia nucleare formata dai due genitori e dal figlio, e si stava all'interno di questi discorsi, la famiglia è questo, non è più quell'altro, così anche oggi si fa con l'educazione. L'educazione è diventata difficile, non è più come una volta dove c'era tutto un contesto che in qualche modo garantiva e tutelava l'educazione, e in particolare l'educazione alla fede dei figli, la parrocchia, la maestra a scuola. Io ricordo benissimo, andavo a scuola la mattina, si faceva la preghiera e la nostra brava maestra faceva la sua piccola introduzione sulla vita pratica del cristiano, di come doveva vivere un bambino cristiano. Quindi era tutto un contesto sul quale è inutile che noi oggi stiamo a perdere tempo. Non è più così. Che cosa è successo? Viviamo un'epoca di profonda incertezza. Per capire quest'epoca viene usata la parola postmodernità, un termine, come dire, postmodernità. Che sarà mai sto post? Oggi si usa dappertutto, no? Qualcosa che non è più quello che era prima, negazione completa e totale di quello che era prima, ma che non sa quale sarà il futuro. E anche la famiglia è stata, come dire, stritolata all'interno di questo meccanismo, tant'è che un sociologo molto vicino all'ambiente cattolico, Pierpaolo Donati, con il Centro Italiano di Studi sulla Famiglia, che ha elaborato dei rapporti, oramai siamo al decimo, ha iniziato proprio negli anni Ottanta, comincio non più a parlare di famiglia nucleare, ma di famiglia, perdonatemi il termine, autopoietica. Che vuol dire? Una famiglia che non ha più regole, che non ha più le regole dei nonni, non ha più nemmeno le regole dei genitori, e quindi se le deve ricostruire da solo. Da qui la crisi dell'educazione all'interno della famiglia. Quindi questa famiglia si è trovata, e io credo che sia esperienza comune oggi, a dover rimettere in discussione tutte quante le regole che ci erano state tramandate e sulle quali in qualche modo le famiglie precedenti si erano appoggiate e quindi andavano avanti tranquille, e hanno dovuto rimettere tutto in discussione e ridiscutere, ricreare un nucleo familiare completamente differente. Ecco quindi che l'educazione è diventato nella famiglia un momento importante. Perché? Perché l'esterno non ha più retto questo impatto, anche l'esterno è andato in crisi, la scuola, chi è stato nel mondo della scuola come noi, deve dare i contenuti anni 70, anni 80, oppure deve insegnare a vivere, oppure deve dare alternative, deve far capire alternative politiche, e in questo bailamo la scuola si è completamente fracassata, ha perso completamente ogni punto di riferimento. Quindi l'educazione è stata rimessa in discussione. C'era chi diceva anche che bisognava buttare via la scuola, descolarizzare, via la scuola, non serve più. Questo per dirvi come noi ci siamo trovati come famiglia all'interno di una realtà storica in evoluzione che non aveva più nessun aggancio con il passato e con un futuro estremamente incerto. E noi ce la siamo giocata tutta, io e Gianfranco, abbiamo ricostruito la nostra famiglia attorno ai temi dell'educazione come un fatto importante per i nostri figli al 100%, in maniera totale. È qui che è entrato il discorso dell'educazione alla fede, perché chiaramente per noi era un discorso importante. Quindi vogliamo insegnare la buona educazione alle nostre figlie, certo, ma vogliamo anche che loro abbiano, come dire, una cognizione di che cos'è la fede trasmessa dai genitori. Quindi un tema antico, educare alla fede, ripreso con elementi un pochino diversi. Se noi andiamo a vedere un attimo sulla Bibbia, troviamo già dai primi libri l'invito che Mosè fa agli ebrei quando riceve la legge dal Signore e gli dice: ascolta Israele, il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno solo, amerai il Signore Dio tuo, eccetera, li inculcherai ai tuoi figli. Quindi questo patto della trasmissione della fede è antico per noi, lo è antico per gli ebrei, automaticamente è diventato una cosa antica per noi, ma oggi viene vissuta in una maniera diversa. Non stiamo quindi a perdere tempo su come veniva vissuta la fede 50-100 anni fa, no? La parrocchia, il catechismo, la società, tutto quanto in qualche modo confluiva a educare la fede. Oggi la famiglia è sola e quindi noi cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso questo nostro bisogno di educare la fede ai figli e lo abbiamo tradotto nella nostra esperienza quotidiana. Se noi dovessimo riguardare adesso indietro, vi dico qual è stato il nostro programma che si è, come dire, che per noi oggi è una realtà. Ve lo dico con un salmo. Beato l'uomo che teme il Signore e cammina nelle sue vie. Era il salmo responsoriale di oggi, tra parentesi. Vivrai del lavoro delle tue mani, sarai felice e godrai di ogni bene. La tua sposa come vite feconda, e mi commuove questo salmo, scusate, ha questo potere, nell'intimità della tua casa, i tuoi figli come virgulti d'olivo intorno alla tua mensa. Così sarà benedetto l'uomo che teme il Signore, ti benedica il Signore da Sion, possa tu vedere la prosperità di Gerusalemme per tutti i giorni della tua vita, possa tu vedere i figli dei tuoi figli, pace su Israele. Mi manca questo ultimo pezzettino, non sono ancora nonno, però il resto, se io dovessi dire, dovessi descrivere la nostra famiglia è questa. Così noi l'abbiamo voluta all'inizio, così adesso noi la vediamo realizzata. È come se questa parola fosse diventata carne attraverso le nostre figlie. Qual è stata la nostra esperienza? Molto semplice. La prima figlia, Novella, già il nome, no? Racconto nuovo. È iniziato per noi questo racconto nuovo, questa avventura. Poi dopo 4 anni è arrivata la seconda, Benedetta, un momento particolare della nostra esistenza in cui abbiamo sperimentato un momento di, come dire, di crisi profonda tra di noi. Benedetta la vita, maledetta la morte. La terza figlia, arrivata più o meno dopo 4 anni, Elisabetta, Dio è il mio giudice e il mio avvocato. In una causa, se io ho il giudice e l'avvocato, voi che dite, la perdo? No, di sicuro. Questo per dirvi come noi abbiamo sempre appoggiato la nostra realtà di coppia nella esperienza di fede che mano a mano andavamo maturando. E qual era questa esperienza di fede? Quella di passare dal volerci bene come fidanzati, dall'amarci come appena sposati, a un matrimonio un pochino più consistente. Ad esempio, scoprire l'altro e amarlo così com'è. Voi capite che è un bel passaggio questo. Il passaggio successivo è quello del perdono. Non solo scoprire l'altro così com'è, ma nel momento in cui tocca la tua vita, tocca te stesso, quando si punta il dito, ma tu, oh guarda che ce n'hai 3 puntati verso di te, orgoglio, è il primo. Bene? E quando c'è questo dito puntato che si discute, eccetera, in qualche modo, man mano che passano gli anni, l'altro conosce, lei conosce di me, vita, morte e miracoli, adesso saprebbe perfettamente dove colpirmi, saprebbe come colpirmi, la stessa cosa io nei suoi confronti. Quindi il perdono, nulla di eccezionale, no? Grazie a Dio, però il perdono che cos'è? È questo vedere nell'altro la persona che si ama e che quindi non può farti del male, non può farti del male. Va bene, questo è stato, come dire, il passaggio successivo all'interno di una vita in cui noi abbiamo visto, per esempio, i miei genitori sono rientrati dalla Svizzera, erano emigrati, e mio padre molto presto, mia madre poi è stata con noi, presa dall'Alzheimer, quindi tutta la famiglia attorno a questa nuova realtà, il padre che ha lasciato la sua casa in Umbria è venuto ad abitare da noi, il padre che era vedovo è venuto ad abitare con noi, arricchendo questa esperienza di generazione all'interno della famiglia. Quindi per noi la fede che cosa significava? Significava questo, questo amore profondo che ci ha unito, bene, e che in qualche modo noi abbiamo restituito alle nostre figlie. Come? Momenti particolari, il giorno della domenica. Voi sapete che gli ebrei hanno un metodo particolare di leggere le scritture, lo fanno attraverso le varie scuole rabbiniche e utilizzano moltissimo i cosiddetti midrash, che sembrerebbero dei raccontini, in realtà è il loro modo di fare teologia. Quindi loro che cosa dicono? La parola di Dio è come una roccia, se io gli do una martellata, che succede a questa roccia? Si scheggia in pezzi più grandi e più piccoli in tanti modi. La ricchezza della scrittura è proprio questa, quindi cosa fa uno? La prende, la interpreta e racconta. Chi è Israele? È Israele, il rabbino Saltitani lo paragona a una colomba che vola tranquilla nel cielo. A un certo punto questa colomba si accorge di essere adocchiata da un'aquila, quindi avverte il pericolo, fugge, si va a rifugiare all'interno di una roccia, trova un buco dove l'aquila non può entrare. Entra in questa roccia e che cosa trova? Un serpente che sta per ghermirla e per afferrarla. E dice il rabbino, facendo questo racconto, questo è Israele. E che cosa succede? Qual è l'esperienza di Israele di fronte a questo pericolo e a questa morte? Che arriva il Signore, lo prende e lo salva dall'aquila e dal serpente. Questo è il raccontino, ma ve lo immaginate voi un ragazzo, una ragazzina, il vostro figlio che vi dice: papà, ma tu quando è che ti sei trovato in questa situazione? Quando è che nella tua vita tu hai fatto esperienza di questa presenza di Dio? Ecco la presunzione della fede. Non un discorso teorico che parla alla ragione, no? Catechistico nello stretto termine, per cui impariamo, apprendiamo alcune cose, ma un'esperienza di vita che fra padre e figlio l'inganno non c'è, non puoi imbrogliare tuo figlio, io non potevo imbrogliare mia figlia, non potevo, o lei, non potevamo raccontare a lei una cosa diversa. Quindi parlare della nostra esperienza di fede, meno piccolo, dei racconti di questo tipo, il racconto dell'Esodo, bene? La domenica tutti insieme si cantano i salmi della scrittura, poi un pezzo della Bibbia, un racconto della Bibbia trasformato a livello di midrash, ci sono dei libri formidabili da questo punto di vista, noi ne usavamo uno, edito mi pare dalle Paoline, Mosè secondo i saggi, non ci giurerei dalle Paoline, ma comunque da una casa editrice cattolica, che raccoglieva alcuni racconti dei maestri rabbini su questa esperienza dell'Esodo. Quindi, fatto questo racconto, leggere la Bibbia a bambino magari un pochino tostarella, no? E allora si dava lo stesso messaggio sotto forma di midrash. Però la cosa importante per noi qual era? Il momento della trasmissione della fede non è il fatto che io racconto ho raccontato, noi abbiamo raccontato alle nostre figlie la scrittura, la storia di Abramo, la storia di Isacco, la storia di Gesù, ma la attualizzazione di questa scrittura nella nostra vita, che quindi imponeva a noi di fare il punto della situazione e dire: ma io dove sto? Ma io dove sto? Come posso parlare a mia figlia di amore se guardo male lei? Posso parlare a mia figlia di perdono se sono andato da lei e gli ho chiesto scusa, pur avendo ragione, pur essendo io convinto di avere ragione, e così via. Oppure come posso io parlare di affidarsi a Dio da un punto di vista economico se non mi sono mai fidato di Dio da questo punto di vista? Mi sono sempre tenuto, no, le mie cose, le mie sicurezze, le mie tranquillità. Ecco il punto qual è. E quindi quando la domenica, questo giorno particolare, che noi abbiamo sempre dedicato a questo la famiglia si riunisce con le nostre figlie, sapevo suonare la chitarra, quindi si cantavano le lodi insieme, e poi c'era un momento di trasmissione della fede e subito dopo la preghiera, che era in sintonia con questa esperienza qui, una preghiera fatta da noi in maniera diversa, perché per esempio a me piace molto pregare e la preghiera per me è un rapporto diretto e personale con Dio, mi scordo dell'esterno, parlo col Padre Eterno, delle volte mi ci arrabbio pure, no? Quando c'è qualcosa che non capisco, che non va. Lei invece ha un modo di fare preghiera più catechetico, che magari richiama quello che si è detto, lo riprende sotto forma di preghiera, e le nostre figlie in questo modo hanno imparato a pregare con la loro espressione di preghiera, guidati dalla scrittura, aiutati da noi piano piano, e subito dopo questo tutti insieme si prepara la mensa per il pasto domenicale, bella curata, in cui si fa festa, è un giorno di festa, il resto è il pomeriggio, ognuno è libero di fare quello che vuole, e questo è un momento. Che altro era importante? I momenti significativi, Natale e Pasqua. Pasqua in maniera particolare, Natale c'è il momento del presepe e noi vi raccontiamo quello che abbiamo fatto, non prendeteci in giro, non ridete di questo, però che cosa facciamo ogni anno, ancora adesso, le figlie sono grandi, ancora amano fare questo, ciascuno di noi prende qualcosa, la più piccola di casa di solito ha in mano il bambinello da mettere nel presepe, chi porta la Bibbia, chi porta un cero, e si fa una piccola processione, no? Si arriva davanti al presepe quando si mette il bambinello la sera della vigilia di Natale, e che cosa si fa? Si apre la scrittura, generalmente noi leggiamo sempre lo stesso brano, che è il racconto della nascita di Gesù dal Vangelo, dopodiché papà o mamma, oppure papà e mamma, dicono la loro su questo passo del Vangelo, sempre con le figlie che hanno questo orecchio. Ma tu papà, quando ti sei trovato in questa situazione? Quindi papà si è trovato in questa situazione, ti ricordi quando è successo questo, questo e questo, e papà ha reagito in questo modo? Ecco, io lì penso di aver sperimentato questo passo della scrittura. Così questo salmo che abbiamo letto, no? Papà, ma quant'è che tu, questo salmo è stato scritto tanti anni fa, ma quant'è che tu hai considerato mamma vite feconda della tua casa? No? E allora lì papà, mamma, chi di noi è interpellato dalle figlie, racconta un pezzo della propria vita, lì non si può mentire. Le nostre figlie che dicono, di voi noi abbiamo apprezzato la coerenza. Quello che voi avete detto è stato esattamente quello che voi avete fatto. Ai figli non si può mentire, non possiamo raccontare bubole, è un fatto educativo questo che ha la sua importanza notevole nell'ambito familiare. Dopodiché ognuno fa una preghiera, le nostre figlie sanno pregare, glielo abbiamo insegnato noi a pregare, a parlare con Dio, oppure a spiegare a se stessi quello che avevano letto con una preghiera. Oppure a chiedere se hanno bisogno di qualcosa, chiedete incessantemente, è una forma di preghiera, lo fanno insieme a noi. Pasqua è un giorno particolare, se voi pensate un attimo come gli ebrei la notte di Pasqua la passano tutti in piedi, è un posto particolare, lo occupano i bambini perché fanno le domande, c'è uno spazio in cui i bambini fanno le domande, chiedono ai genitori, ma quando è che noi siamo usciti dall'Egitto? Io non ci sono mai stato in Egitto. Ma perché tu papà mi hai raccontato dell'uscita dall'Egitto? Quando ci sei stato in Egitto? Ecco, tanto per semplificare un po', no? E il momento della Pasqua, quello dell'Aggadà, del racconto che gli ebrei fanno all'interno di una cena che dura tutta la notte, noi lo abbiamo vissuto nella nostra realtà familiare in una maniera diversa, nella veglia di Pasqua, che è un altro momento in cui tutta la famiglia si riunisce ancora adesso, tutti quanti insieme, e si decide dove, in quale chiesa andare alla veglia di Pasqua. Allora lì è simpaticissimo, perché ne vengono fuori di tutti i colori. Però una cosa importante, questo ci dicono i nostri figli: andiamo in una veglia di Pasqua dove sia una bella veglia. Che vuol dire una bella veglia? Allora, ciascuno respiri un'aria di esperienza di Dio. E ci è capitato da Frascati di arrivare a Centocelle, perché avevamo sentito parlare di un parroco che faceva una veglia in una maniera particolare, anche se lunga. Il problema della lunghezza non ci ha mai reso problematico la cosa. Oppure quando c'era una bella magari che aveva 8 anni, era più piccola, che era appena nata, no? Sempre insieme ci siamo nostri. Un'altra cosa importante che vi volevo lasciare, e poi la pianto, è per esempio chiudere la giornata con una preghiera con i figli, senza dubbio, ma soprattutto con una benedizione. Cioè, proprio fisicamente io mi mettevo davanti ai miei figli e mano sopra la testa e davo loro la benedizione di San Francesco, quella che c'è anche nel libro dei numeri, no? Benedizione che vuol dire? Dire bene. Ecco, noi al termine della giornata possiamo dire che Dio ha fatto bene queste cose, figlia mia? Lo possiamo dire? O c'è qualcosa che ti è andato storto, o hai qualcosa da dire a Dio che non ti è andata bene oggi? Beh, questo è il momento di chiederglielo. Di dire: ma tu perché oggi mi hai mandato questa situazione? Perché ho dovuto litigare con questo compagno di scuola? Cioè, quello è il messaggio che noi gli vogliamo dare, al di là di tutti questi elementi, come dire, concreti, che ciascuno si può inventare, che ciascuno di voi può inventare all'interno della vita familiare, è che la fede non è un fatto che sta qua, nel cuore. E il cuore, per la scrittura, è la fede delle decisioni. Quando noi prendiamo una decisione, pensiamo noi occidentali con la nostra filosofia di prenderla con la testa. In realtà è il cuore la sede delle nostre decisioni. È attraverso il cuore, perché il cuore prende tutta la nostra umanità, tutta la nostra persona, e la riassume. E mi permette di dire: io sono Gerardo, ho l'età pari al prefisso di Roma, 06 rovesciato, ho vissuto una mia vita e ripercorro tutta quanta la mia vita, da quando sono nato, paesino dell'Abruzzo, quando sono andato a Perugia, all'università, ho incontrato lei, abbiamo deciso di mettere i nostri figli insieme, poi a Roma, da sposare i nostri figli. Bene, in tutta questa vita io non ho che da dire bene di Dio. E quindi, alle figlie che cosa voglio trasmettere? Questa stessa modalità. Cioè, interrogati alla fine della giornata, se c'è qualcosa che non va, fermati un attimo, diglielo a Dio: ma guarda che l'hai fatta male sta cosa, non ti preoccupare, che non si offende, non dice nulla, né bestemmiamo, mi perdoni Lorenzo, se dico questo, non dico che devi maledire, però dice: questa cosa non l'ho capita, mi sembra strana, perché, ecco, vedrai che il Signore Dio piano piano te la spianerà davanti, te la farà vedere, magari non adesso, domani, dopodomani. Bene, ecco, concludo. Questa esperienza di educazione alla fede muove dalla scrittura e lì ritorna. L'origine è la fonte di ogni nostro percorso, non c'è poco da fare. Parte dal Deuteronomio, finisce con un uomo in croce che sulla croce perdona i suoi nemici, perdona chi lo sta crocifiggendo, perché sa che la vita non finisce lì e che quindi c'è una resurrezione che lo attende. Detto in concreto, non c'è nessun problema nella nostra vita di fronte al quale Dio sia impotente. Qualsiasi problema, anche il più serio e più terribile che noi abbiamo, se lo mettiamo nelle mani di Dio, Dio riesce a tramutarlo in vino nuovo. in un qualcosa di nuovo. Una coppia che vive questa esperienza di fede non credo avrà mai problemi con i propri figli a parlare di Dio, di Gesù, della Madonna, dei Santi, di Padre Dio, delle Sicote, di tutto quello che volete voi, perché lì è in ballo la vita, lì è in ballo la tua vita, ed è un aspetto, perché non è che noi ci siamo occupati soltanto di questo, no? Magari può apparire da quello che ho detto che la nostra preoccupazione principale è stata quella di educazione alla fede, spesso ne parlavamo nei corsi dei fidanzati e ci dicevano alcuni in maniera critica che ci fa bene, senza dubbio ci ha fatto bene, ma voi state indottrinando, noi non agiamo qui sui nostri figli, non andiamo a livello mentale, ma andiamo a livello di cuore, perché loro possano poi maturare una loro esperienza. Abbiamo le nostre tre figlie, che la prima va bene, la terza in maniera particolare, la più piccola, quando si tratta di andare a messa, nicchia un po', quindi vive la sua esperienza di rapporto con il cristianesimo, poi di questo magari ne parlerà Gianfranco meglio di me, il suo rapporto con la fede è in una maniera estremamente personale, estremamente libera, nessuno delle nostre figlie è indottrinata, sta facendo esattamente quello che facciamo noi, però ognuno di loro fa un percorso che per noi è stato importante, che ci sta portando a vivere questa esperienza di matrimonio nella felicità, no? La strada che Dio apre a me è una strada di felicità, il progetto che Dio ha su di me è un progetto di felicità. Qual è questo progetto di felicità? Ecco che le nostre figlie si interrogano in maniera adulta, autonoma, sulla loro strada, e quindi abbiamo abbandonato molte forme, anche perché non c'è più occasione, no? La prima non sta più, non vive più con noi, non c'è più occasione delle lodi la mattina, però questo senso del percorso verso Dio è rimasto. Io mi fermo qui, se no Gianfranco mi mena, perché ogni volta io parli sempre tanto, eccetera. Do la parola a lei, che darà la sua esperienza da questo punto di vista, quello che colpisce lei come madre. Poi siamo qui a vostra disposizione, possiamo approfondire alcuni aspetti, potete anche criticare quello che vi è stato detto nella più assoluta libertà. Noi ci siamo abituati a sostenere scontri anche, come dire, no, potenti per questo aspetto, che in effetti oggi non è comune, noi ci rendiamo conto che non è una cosa comune, questa attenzione alla crescita della fede dei profili.
Io prima di venire qua, speriamo che il microfono è meglio.
Tutto fatto.
Io venire qua ho interpellato le tre figlie, soprattutto la più piccola, 22 anni, molto critica, molto, come dire, molto contestatrice, come sono molti 22 anni oggi. Ho detto, senti, ci hanno chiamato a parlare di come noi abbiamo trasmesso la fede, intanto ve l'abbiamo trasmessa, come, dimmi tu. Dio signore, adesso che dirà. Allora, Elisabetta mi ha detto delle cose per cui alla fine ti ringrazio, sono molto carina Elisabetta, mi ha detto queste cose, grazie. Cosa mi ha detto? Mi ha detto, mamma, intanto ti dico subito, si mette proprio a colazione, così io, senti mamma, intanto secondo me voi ci credete a Dio, ha detto, io questo l'ho capito e l'ho visto. Voi ci credete? E allora se uno vede che uno ci crede veramente, capito? E uno, e ha cominciato così, dico, ma vabbè, ci crediamo, dico, perché andiamo a messa, dico, perché abbiamo pregato da bambine con voi, ci capita di pregare prima di pranzo, prima di cena, a volte veloce, no? Signore vi ringrazio, intanto per chi mangia, per chi beve, cioè, a volte invece magari con calma, facendo una preghiera, so, per un compleanno, no? Prima del pranzo, della festa, farò una preghiera proprio per quella persona, signore ti ringrazio per Elisabetta, per la vita che gli hai dato, per questo che capito un po' più. Dice, per questo dico, tu dici che noi crediamo, dice, no mamma, non solo per questo, anche per questo. Dice, ma cioè, ti ricordi quando la nonna c'aveva l'Alzheimer, mamma, no? Che non si ricordava più chi era, che faceva tutto addosso, che e tutti noi, voi l'avete portata qua, abbiamo cambiato, noi siamo un po' fortunati, perché c'è poco da fare, se non c'avevamo qualche, una casa con qualche stanza in cui non si poteva fare pur volendo, no, dare una mano, allora avendo una casa un pochino grandina abbiamo un pochino ristretto le cose, abbiamo trovato uno spazio per questa mamma che non capiva più niente, perché voi lo sapete, l'Alzheimer troppo gradualmente poi non ti ricordi più chi sei, eccetera. E lei si ricorda, questa nonna, lei la adorava, sta nonna allegrina, un tipo, guarda, è fenomenale, una donna di, con la quinta elementare ma con una personalità notevole. E lei, questa cosa gli è rimasta in testa, questa nonna che noi abbiamo accudito, tutti quanti, perché sennò con una persona che esce di casa e non si sa dove va, bisognava fare i turni, e loro, zitte, chi dice a mamma, come io sto io, no, tu io devo uscire, no, come si fa? Tutte si sono messe in movimento, dalla più piccola alla più grande aiutazione. Lei dice questo, lei me l'ha citato come trasmissione della fede. Cioè tu così mi hai trasmesso la fede, mi ha detto mamma. Ah, vabbè. Anche voi me l'avete trasmessa, perché io non credevo, dico, che dei figli di 16-18 anni si mettessero a cambiare il pannolone alla nonna senza averglielo chiesto, io non glielo ho chiesto, loro l'hanno fatto. E poi dice mamma, ti ricordi anche il nonno, no? Che tu ci hai messo tutte e tre, voi avete cambiato stanza, noi siamo andati tutte e tre in una stanza e il nonno umbro che aveva una casa di 110 metri quadri, perché l'umbro ce l'hanno tutti le case grandi, perché stanno in campagna. E quindi non si poteva mettere il divano, mio padre non ce l'avrebbe fatta, porello. Abbiamo dato una piccola camera e noi loro sono messi in tre, noi abbiamo cambiato camera, insomma abbiamo fatto tutti questi giri e lui c'è stato. Un mese da me, un mese da mia sorella, che abita poco lontano da me. E quindi questo si è ricordato. Allora dice, vedi mamma che significa che uno, ma ha citato lei il comandamento, onore il padre e la madre, mi ha detto. Così, guarda, che delle volte le bestie dei figli sono, io dico sempre sei una bestia che contesta, perché dice, perché sbuffa, perché sbatte, perché non gli va bene niente, perché dice non mi stai girato e dice tante cose contestando, però senti tu quello che mi ha detto quando io ho fatto questa domanda a questa figlia, no? Cioè quindi mamma, più che i riti mi ha detto, più che i riti voi mi avete trasmesso queste cose che avete fatto, ecco, lei mi ha detto praticamente che noi abbiamo trasmesso la fede attraverso alcune scelte condivise in famiglia, perché in famiglia le scelte si condividono, non si possono nascondere, fatte. Ti ringrazio Elisabetta. Elisabetta anni fa si è fidanzata con un ragazzo completamente contrario alla proposta cristiana, diciamo, cattolica. Quindi per anni noi abbiamo assistito a una contestazione a raffica contro tutto quello che è la Chiesa cattolica, mi ricorda che cosa citano in genere questi giovani, tra virgolette, alternativi? Citano la pedofilia, citano i beni della Chiesa, lo sapete, no? Citano tutta questa serie di cose, no? Mi ricordo che insomma non abbiamo mai risposto a queste contestazioni in maniera piccata o in maniera, come dire, però abbiamo risposto. Certo, questo sicuramente, quello che dici c'è, perché purtroppo c'è, non si può nascondere, no? Però insieme a questo. Ti ricordi Elisabetta il Verino? Il Verino è un padre salesiano che ha frequentato la nostra casa, quindi non è che gli abbiamo detto la Chiesa, gli abbiamo citato nome e cognome delle persone. Allora tu non puoi, Elisabetta, tu fai bene a dirmi queste cose, queste rischie, perché ci sono, purtroppo lo stesso Papa ha chiesto perdono, voglio dire, Elisabetta, lo sai. Però, ecco, ci sono anche queste altre persone che tu conosci personalmente. Ecco, in questo dialogo che è andato avanti di anni con questi fatti che lei sentiva da questo ragazzo che portava a casa, ecco, io ho visto piano piano, sono passati 3 anni, adesso Elisabetta ha molto smorzato il tono di questi discorsi e lo stesso fidanzatino, quando viene qui a casa nostra, è come dire, più sciolto, più tranquillo, parla con noi rispondiamo, se ci dicono qualcosa noi non diciamo niente, nel senso, facciamo la nostra preghiera, il pranzo, chi c'è c'è, chi ci crede, è casa nostra, noi ci crediamo con tutto il rispetto, però ecco, per esempio, no, mantenere la propria identità senza volerla, come dire, sbattere in faccia a nessuno, no? Ma è la nostra identità, è la nostra vita, con molta tranquillità noi la proponiamo. Poi se una persona fa la preghiera con noi o non la fa, è libero e è rispettato in quello che vuole fare, chiaramente. Però non è che io rinuncio o mi vergogno della mia fede, questo sicuramente no. E quindi, per esempio, questa è stata Elisabetta, che subito che cosa ha fatto? Ha detto, mamma, mi hai trasmesso la fede attraverso le scelte che abbiamo fatto a casa. E alla fine ha concluso così, e poi mamma, perché io mi sento rispettata. Mi sento rispettata da voi. Ecco, questo è un altro discorso che ci introduce al fatto di poter trasmettere la fede attraverso la relazione. Cioè, se non c'è una relazione in casa con i figli, tra moglie e marito, una relazione che funziona, nel senso che comunica, che condivide, che decide insieme, che rispetta le diversità, che ascolta, che parla, voglio dire, come fai in qualche modo a parlare di fede? Dove non c'è questo, perché Dio è amore, Dio è amore, che significa amore? L'amore significa che tu rispetti, riconosci, aspetti, perdoni chi hai davanti. Se questo non è in una casa, al di là della religione cattolica, protestante, quale sia la religione, come fai tu a trasmettere qualcosa? C'è un rifiuto completo. È strano che si voglia in qualche modo trasmettere ai figli dei contenuti, delle proposte che sono proposte di vita. Proposte di vita. Io ho sempre detto, ogni volta che sono andata a parlare da qualche parte di quello che è la mia scelta di fede, questo per me la fede, Dio, è qualcosa che fa parte della mia vita concretamente, come la lavatrice, che sembra molto irriverente, come per dire una cosa che uso tutti i giorni, che mi serve ogni giorno a orientarmi, a scegliere, non è qualcosa che io esercito solo in chiesa, è una cosa che esercito profondamente nella mia vita per scegliere che cosa fare e non fare, e come farlo, a cosa dire di sì, a cosa dire di no, come impostare le mie relazioni con chi ho vicino, con chi ho al di fuori della famiglia. A questo mi serve la religione. La religione mi serve proprio per essere una persona in un modo o in un altro. Quindi non è né un esercizio rituale soltanto, né formale soltanto, ma è una scelta valoriale, un tipo di umanità che io scelgo di vivere o non vivere, una serie di valori che io scelgo di vivere o non vivere. Un'altra cosa invece mi hanno detto Novella e Benedetta. Novella, la più grande, mi ha detto, mamma, io credo che ai miei figli anche racconterò le storie di Abramo, i Midrash, anzi, una cosa che io farò, anziché non solo le favole, racconterò anche queste storie, proprio per parlare dei bambini, che perché raccontare ai bambini? Perché ai bambini gli diamo tutta una serie di esperienze che noi scegliamo di dare. Diciamo di andare a nuoto, diciamo di andare a scuola, e quindi diciamo anche, trasmettiamo anche questa cosa così importante per me come una lavatrice, io dico che uso tutti i giorni, che mi serve tantissimo, che è la fede che ha Dio, ai miei figli. Questo è normale, non bisogna essere né eccezionali, bisogna essere, come dire, realisti, voglio dire, o figlio, tu gli trasmetti te stesso, se in te stesso c'è questa scelta, c'è questa spiritualità, tu gliela trasmetti. E Novella mi ricordava questi midrash, ancora se li ricordo, ve l'ha detto, mamma, ancora io me li ricordo. Quindi è importante trasmettere queste modalità ai bambini, faranno quello che vogliono, avranno modo di criticarla, ma noi, come gli abbiamo dato la lingua italiana, e non l'inglese, che è più utile per il lavoro, ma per i nostri bambini gli diamo la nostra lingua italiana, gli diamo la nostra spiritualità, gli diamo quello che siamo, non possiamo parlare altro di quello che siamo. Questo è molto, tra virgolette, normale. Benedetta invece mi ha detto un'altra cosa, che mi ha ricordato che la fede si trasmette con la relazione, come vi dicevo prima, no? La qualità della relazione, della comunicazione, ma si trasmette anche con scelte esterne. Per esempio, lei mi ha ricordato, mamma, per me è stato importante anche la scelta dello scautismo e le persone che vi ho trovato, perché nell'adolescenza, chiaramente, la famiglia è importante, però durante l'adolescenza ogni figlio comincia ad andare fuori di casa, fuori dal proprio ambito familiare, e lì si confronta, e lì può trovare degli stimoli, può trovare degli spiriti, può trovare degli ostacoli. Lei mi ha detto grazie perché mi avete mandato in questo contesto scout in cui ho trovato dei testimoni che non eravate voi, che erano altri, che per me sono stati molto importanti. Allora, anche nello stile comunicativo con i figli ci sono vari passaggi. A un bambino gli racconti un ritrasco, mi diceva Gerardo, si fa la preghiera, anche loro piccoli cominciano a fare la preghiera, perché papà faceva la preghiera e diceva: ti ringrazio Signore per questo giorno, ti ringrazio per mia moglie e per i miei figli. Semplice. E allora loro piccoli dicevano: Signore, grazie perché mi hai dato, non so, e dicevano qualcosa, cioè capito, i bambini poi si dà, no? Ripeto, sembra strano, ma che serve a un bambino che il papà e la mamma pregano? Che come metti gli esempi? Questo a loro permette di fare questa preghiera. La preghiera è un dialogo con Dio, c'è poco da fare, è un dialogo con Dio. Ma spesso la facciamo troppo segreta. Invece è bello parlare così davanti ai figli, che loro poi ripetono, fanno anche loro, e cominciano a parlare con questo Dio in casa. Poi gli capiterà anche di farlo comunitario, in chiesa, insieme al sacerdote, però questo inizio in casa è molto importante. Allora, dicevo che le fasi della trasmissione della fede, come le fasi dell'educazione, sono diverse. Un conto è parlare con un bambino, un conto con un adolescente. Un adolescente, per esempio, più che stare a parlare, bisogna far sentire un adolescente. Torna a casa e comincia a volte a dire qualcosa di quello che succede fuori, che è molto diverso da quello che sta in casa. Allora è molto importante che i genitori, oppure non vuole dire perché vuole trovare delle strade proprie, vuole provare a sfidare certi tabù, a entrare in certe esperienze, a volte anche delle esperienze, come dire, borderline, delle esperienze a rischio. E quindi l'adolescente comincia a vedere insieme ai suoi pari, insieme ai suoi amici, ai suoi compagni, prova a navigare da solo nel mare della vita. Allora, ad un adolescente devi parlare in modo diverso, devi intervenire in modo diverso, non puoi sempre star lì con un adolescente a dire quello che deve fare o non fare, a fargli ripetere le cose, a controllarlo troppo strettamente, ma devi passare anche il gestore delle cambia la comunicazione, ad accompagnarlo in modo diverso, quindi accompagnarlo magari introducendolo a un'esperienza che forse lo aiuterà all'esterno della famiglia, come può essere lo scautismo, lo sport, quello che volete, perché è lì che potrà cominciare a navigare da solo, ad aprire le ali, ad andare senza la mamma e il papà che stanno lì ad aiutarlo, no? E poi anche perché è quello che lui in quel momento vuole fare e deve fare. Quindi anche il controllo si fa in diretto, più che aspettare che lui ti racconti, lo osservi. Vedi che magari quel giorno, da quel momento, da un po' di tempo si trucca un po' di più, magari ha accorciato un po' le gonne, magari parla con certe parole, racconta a mezza bocca certe cose. Ecco, allora si allunghi le orecchie, e se loro vedono che non hai paura di quello che dicono, magari cominciano a raccontarti che la sua compagna quella sera si è ubriacata, che lei è stata lì tutta la sera a tenergli la fronte e lei vomitava, magari, perché sono queste le cose, questo sballo, io mi riferisco soprattutto a Elisabetta, che lo sballo va di moda soprattutto in questi ultimi 10 anni, è lei che ci ha raccontato tutte queste cose, e noi le abbiamo ascoltate e abbiamo detto tu che hai fatto, come ti sei sentita, magari abbiamo fatto qualche domanda, poi io sono fatto magari un sorriso, una carezza, oppure io mi sono anche molto preoccupata perché delle volte raccontano delle cose che hanno, che tu ti chiedi ma l'hanno viste, faranno anche loro, è normale chiedersi questo, no? Però ecco, accompagnare un adolescente è diverso, e anche trasmettere la fede è diverso, cambia. Questo me l'ha ricordato anche Benedetta quando mi ha detto ho trovato altri testimoni per fortuna fuori di casa e sono stati molto importanti. Quindi anche questo, no? Fare rete, avere occhio per l'esterno. L'esterno non è così esterno. L'esterno entra nell'interno e l'interno entra all'esterno, ci sono delle integrazioni. L'importante è non aver paura degli adolescenti. Gli adolescenti vanno accompagnati in maniera diversa, ma accompagnati. I genitori sono lì, ascoltano, sono pronti un attimo sempre ad ascoltare soprattutto e a rispondere alle domande. Quando arriva la domanda, pronti per una proposta, per una risposta, per una spiegazione. E quando vedono che il figlio adolescente un pochino esagera, molto importante, calma, pensaci su, informati, stai attento, guarda bene, e trovare a casa comunque sempre, come dire, delle persone che sanno, che li rispettano, che hanno fiducia e comunque sono lì. Non è facile accompagnare gli adolescenti, non è facile. Sempre la preghiera che li accompagna anche, che gli dice che a Dio anche li raccomanda, e aiutare tutto quello che l'esterno li può sostenere. Infatti siamo sempre stati molto disponibili a dare una mano al gruppo di genitori, non so, della Creti, ma noi abbiamo sempre partecipato perché sappiamo non solo di fare una cosa giusta, ma anche di fare una cosa per noi, perché poi ripeto, l'esterno ritorna. Quello che noi facciamo agli altri ritorna anche a noi, per vie indirette anche impensabili. Molto importante anche, secondo me, integrarsi. Per esempio, tutte le volte che loro hanno attraversato un sacramento, sono entrati nel sacramento, la comunione, la cresima, abbiamo cercato sempre di accompagnarle molto. Certo, se nelle parrocchie si facesse anche qualcosa con i genitori, no? Anzi, solo con i ragazzi, per esempio i genitori del gruppo della comunione, no? In modo che potessero interloquire con loro, i figli di quello che fanno in parrocchia, e rafforzare e rendere tutto il gruppo adulto più forte e più compatto nel testimoniare, nell'aiutare, nello spiegare ai ragazzi. E così i genitori della cresima, no? Non un fatto dei ragazzi solo con il catechista, ma anche i genitori, no? Fare anche un solo incontro, no? Che possa mettere questi genitori in grado di capire quello che stanno facendo i ragazzi, perché lo stanno facendo, come lo stanno facendo. Allora, in conclusione, la relazione, la qualità della relazione in casa è lì, questa capacità relazionale, autentica, rispettosa, profonda e vera, di questa qualità di relazione dipende anche la trasmissione della fede, la relazione sul discorso religioso, è la testimonianza, la diversità di intervento sui ragazzi. Per fare i genitori bisogna cambiare. Un conto è fare un genitore di un bambino, un conto di un adolescente, un conto di un adulto. Adesso noi ascoltiamo queste figlie grandi, ascoltiamo loro anche ci trasmettono la fede. Perché dopo la laurea in medicina di Novella, lei è partita e è andata in Tanzania 20 giorni. Cosa ha fatto in questa missione dove una notte si è svegliata e ha trovato tutto il soffitto pieno di dormire? In una propria missione di sorine dove non c'era niente, ha fatto solo visite a bambini, perché quando c'è un medico lì in quei villaggi della Tanzania vengono anche da 30 km a piedi a far vedere i bambini, perché non c'è niente. novella. Ha fatto il capo scout fino a prima il giorno della laurea, con il massimo dei voti in 6 anni a medicina. Anche questo è trasmettere la fede, sono loro a oscillare la testimonianza. Novella con ritratto il suo fidanzato, una persona pediatra che ha frequentato una scuola cattolica, forse proprio nella frequenza di questa scuola cattolica questo ragazzo, questo uomo di 35 anni, forse lì ha trovato qualcosa che l'ha allontanato dalla fede, pensate un po'. E vedo con quale rispetto lo tratta, con quale rispetto tratta questa sua lontananza dalla Chiesa, perché sa che quell'uomo, quel fidanzato, è una persona che rispetta ogni persona, ogni bambino, che sta male 2 giorni quando qualche bambino nel reparto di leucemia dormire su muore, sta 2 giorni in lutto, perché non è riuscito a salvarlo, a aiutarlo. E questo per me, questo rispetto che lei ha, questa dolcezza, questa mi dà la fede, a me mi trasmette, questa 31enne mi trasmette la fede. È andata 2 anni in California a fare ricerca e lì ha cercato la sua chiesa cattolica e ha frequentato la messa in California della comunità cattolica che ha trovato, con tutto lo stile americano completamente diverso dal nostro, incredibile, siamo stati anche noi in California nel senso cattolico, completamente un altro modo di fare, anche se le preghiere, le cose sono le nostre, no? Ecco, e come mi trasmette la fede anche Benedetta, per esempio questa ragazza di 27 anni, la delicatezza che ha con i bambini, la delicatezza che ha con gli amici, ecco, anche loro ci trasmettono la fede. E la stessa Elisabetta che contesta tutte e tutti, devo dire che per esempio qualche tempo fa, più volte, passano i poveri e suonano il campanello, l'ho vista più volte venire in casa a prendere il miglior prosciutto e il miglior formaggio che c'era nel frigorifero, non quello mezzo un po' arrancidito, e fare i panini e portarli via e riportarli a questi poveri che passano con grande cura. Allora, anche questo è un modo di non solo di trasmettere ma di ricevere la fede dai figli con queste modalità che ha. Un'ultima cosa e ho chiuso. Io sfrutto sempre, io personalmente, quando c'è una ricorrenza per fare una comunicazione di fede, non la perdo mai. Per esempio per la cresima di Benedetta era un po' un discorso, no, la mia voce, di catechismo, un discorso di catechismo un po' che mi sembrava che lo mi raccontava un po' fiacco. Allora io il giorno che lei ha fatto la cresima, naturalmente non ho mai mancato di curare la festa senza strafare, con sobrietà. Però hanno sempre avuto la loro piccola festa, hanno avuto il messaggio che per noi era una festa per loro molto significativa, abbiamo cercato di avere vicino le persone più care che le accompagnassero insieme a noi. Non abbiamo, anche se avevamo pochi soldi, l'abbiamo messi tutti insieme perché comunque la festa ci fosse. Io questo l'ho preso, l'ho trovato oggi per caso, e ho scritto a lei tra il 27 settembre 1998, in occasione della sua cresima, quindi parliamo del 98, quando lei aveva 14 anni. Cara Benedetta, siamo felici ed orgogliosi di accompagnarti domenica 27 settembre 98 a ricevere la Santa Cresima. Tu già sai che questo segno è un riconfermare la propria identità spirituale ed umana di credente in Dio, di figlio di Dio, di seguace di Gesù Cristo. Tu sai che riceverai dalle mani del Vescovo, che significa anziano della fede, e lo Spirito Santo, perché andando verso la vita adulta tu abbia luce per discernere il bene dal male, la luce per vedere ogni giorno della tua vita l'amore di Dio per te, la sua infinita misericordia, la sua potenza, la felicità cui è chiamata ogni persona, vivere eternamente. sei preziosissima tu, benedetta, agli occhi di Dio. Altrimenti, come farà lui a dire agli uomini della tua generazione che la morte è vinta dalla risurrezione, il male dal bene, la distruzione dalla vita, la disperazione dalla speranza? Tu sai che la vita è un cammino e sai che a volte è anche dolorosa e difficile, ma sai anche che ad ogni problema, se ci appoggiamo a lui, c'è una soluzione. Sai che non sarai mai sola. Lo Spirito Santo sarà sempre vicino a te e tu sai quanto teniamo che tu lo accolga, che tu lo ascolti, che tu gli dia un posto importante nella tua vita, perché questo Spirito ha creato cielo e terra, quindi è potente, ha condotto Israele fuori dalla schiavitù dell'Egitto, quindi libera, ha tirato fuori Gesù dalla morte, quindi è datore di vita. Hai potuto già vedere amici distrutti e stanchi, perduti nella droga, nell'alcol, perché non conoscono lo spirito che li abita. Hai visto anche che anche con la recente morte del nonno che lo spirito è pronto, ma la carne è debole. La carne, cioè la sola forza umana, bellezza, intelligenza, soldi, cultura, non bastano a renderci felici e ad allontanarci dall'annullamento, e anche nell'ultimo giorno della nostra vita sarà lo Spirito Santo che ci prenderà per mano e ci porterà a nuovi cieli e a nuova terra, oltre la morte. Ti auguriamo di restare sempre unita allo Spirito Santo di Dio. Ti auguriamo di trovare in lui la forza,
mamma, devo solo questo naso e goccia. E con di lui la forza e il consiglio
per essere felici e far felice chi è con te, per non perderti lontano dal bene, per avere sempre la forza di ritornare al Padre e vivere alla sua presenza, perché la tua vita dia frutti buoni nei momenti di solitudine e di dolore. Chiamalo, vieni Spirito Santo, vieni nella mia vita, chiude i tuoi begli occhi e della tua persona, sappiamo che la forma del tuo cuore e della tua anima saranno con te per sempre. Signore, ti benedica e ti protegga, faccia risplendere il suo volto su di te e ti sia propizio, e il Signore ti conceda di vedere il suo volto e ti dia la pace.
Questo lo abbiamo.
Bene.
Magari anche, cioè, nell'introduzione ho detto un po' cosa fate adesso, cosa avete fatto come lavoro, magari ci interessa anche sapere un po' qual è stato
il nostro lavoro.
Il vostro lavoro attuale, e quello che a noi ce l'avete detto, però insomma riportate un po' la vostra esperienza anche.
Io sono un pensiero, attualmente riposo, come si dice, e sono stato nella scuola, che è stato il mio unico posto di lavoro, dove ho insegnato in un liceo di filosofia, poi alle medie, così. Non mi piaceva mai stare in un posto, più dopo un po' di tempo mi stanco. Sono passato alle medie italiano e geografia, poi mi sono occupato per anni di portatori di handicap sempre all'interno della scuola, e poi ho chiuso la mia carriera con gli adulti, licenza media agli adulti che non l'avevano ancora conseguita. E adesso io ho smesso, sembra una cosa strana, in realtà ho preso questo treno ultimo alcuni anni fa per rompere con una situazione che oramai non aveva per me più nessun interesse particolare, dove mi sono trovato bene, purtroppo ho assistito a come è stata conciata la scuola pubblica, questo non mi è più piaciuto, ho lasciato perdere, sono uscito fuori, ho approfittato di questa situazione e adesso sono a riposo, padrone del mio tempo, nella gusto proprio, un momento molto bello della mia vita, da 3 anni che sono a riposo e vedo che la mia vita è fiorita in un altro senso. Non mi manca il lavoro, sto benissimo come sto, mi sta bene da pensionati, ripeto, pur avendo lavorato nella scuola con un impegno notevole, mi sono buttato sull'ambito educativo anima e corpo, anche in situazioni abbastanza difficili e complicate, non mi sono mai tirato indietro. Adesso sto così, mi godo la vita, mi godo il futuro, quello che ci avevo davanti, soprattutto sto aspettando che si concludi l'ultimo versetto del Salmo che vi ho letto. Allora, qui posso dire, posso tu vedere i figli dei tuoi figli, l'ho visto, Signore, ti ringrazio anche di questo, adesso quando vuoi sono pronto.
Allora, io faccio... Ancora l'insegnante, io ho potuto andare in pensione, no? Forse andrò a 67 anni, perché per un anno... Per un anno io non si davano dello stesso, io continuo a insegnare italiano per stranieri al 14° CTP di Frascati, ho insegnato per 27 anni nella scuola primaria, faccio la pensione familiare, il viale della primavera con tutti i avanti che già conoscete, e nel consultorio diocesano di Frascati. Scrivo anche dei libri, infatti ho scritto un libro con Gigi Avanti, proprio siamo troppo diversi a andare d'accordo senza essere d'accordo. Che ha avuto un grandissimo successo, tra l'altro, per le Paoline. Sì. Tante cose facciamo.
Adesso,
se ci volete chiedere qualcosa, siamo qui. Le stranezze, tali cose.
No,
più specifico. Posso dire?
Dai, dai.
Siamo tutti grandi, ci dobbiamo vergognare. Perché vivevano in un contesto diverso, quindi alla fine si trovano.
trovavano tutto sommato, io e mio marito come genitori, le persone intorno più o meno erano come me. Adesso ti trovi, se metti lì al computer, mamma, bisogna che però si modernizzare un po', essere un po' troppo antichi, ma i miei compagni, poi non parliamo di altre cose, no? Richiedere il volere, uscire qui, andare lì, ma da un po', adesso questo 10 anni, ma diciamo che è iniziato a 11 anni, mentre con gli altri figli questi discorsi sono iniziati magari a 15 anni, 16 anni. E comunque se io mi trovavo a dover dire un no, e non era un no troppo contestato, perché tutto sommato intorno c'erano anche compagni con gli stessi no. Ecco, adesso è più difficile, molto. E, ecco, no, io volevo puntare appunto, ogni figlio è diverso e sono metodi diversi. Allora,
ma non solo, anche questo sei finito?
Sì.
Vi faccio fare una riflessione di questo tipo. Le famiglie di una volta erano famiglie numerose, per necessità, ogni figlio che arrivava era una pagnotta di pane che entrava, quello che volete voi, no? Ma anche perché c'era un sistema educativo per cui il primo poi influiva sul secondo, sul terzo, alleggerendo anche l'onere dei genitori. Adesso, nelle nostre famiglie, perlomeno noi, pur avendo la nostra età, insomma, 20 anni, non è più così, non è più così, per cui ogni figlio è una storia a parte, ogni figlio è un intervento educativo a parte, ogni figlio è un utilizzo di risorse personali, non solo economiche, a parte rispetto agli altri. E quindi è molto più faticoso educare un figlio, crescere un figlio, crescerne due diventa ancora più faticoso, tre e ovviamente lo è ancora di più. Questo ci fa capire anche perché c'è una nelle famiglie nascono meno figli, non solo per difficoltà economiche, perché i soldi magari non bastano per arrivare a fine mese, ma anche perché l'impegno non è poco, non è poco, non è più come una volta in cui appunto c'era questo aiutarsi all'interno della famiglia. Allora ogni famiglia, che abbiamo detto autopoietica, no? Che si crea le sue regole. Il rischio qual è? Il rischio di questa famiglia di oggi? Di chiudersi. È nella chiusura non riuscire più ad avere, come dire, quel giusto equilibrio tra interno ed esterno, che soprattutto se vedo i figli, che sono esposti a quelli che io chiamo i franchi tiratori della società complessa, cioè i pericoli esterni che in qualche modo la famiglia da sola, oramai che è costretta a difendere la propria identità con le unghie e coi denti, i propri spazi, la propria sopravvivenza economica anche con le unghie e coi denti, ha difficoltà. Allora di che cosa c'è bisogno? Le famiglie facciano rete tra loro, rete, che possano scambiarsi esperienze, che possano scambiarsi momenti di vita, che possano ascoltare, vivere, tutte queste cose che tutte quelle iniziative che permettono alle famiglie di fare rete tra di loro. In questo le parrocchie sono ancora qualcosa di fondamentale. Non lo fa più nessuno, non so se voi, come se avete figli già che vanno a scuola, quando andate ai colloqui con gli insegnanti, come adesso gli insegnanti rispondono, non c'è più rete. Cioè la scuola fa una cosa, tu che cerchi di dire, guarda il mio figlio è così, sta crescendo così, completamente staccate l'una dall'altra. Allora la necessità di fare rete, la necessità di incontrare, di far incontrare le famiglie. Poi un'altra cosa che noi abbiamo visto, per esempio, sempre nell'ambito del fare rete, no? Con le famiglie, perché possano rompere questo cerchio di isolamento, è la pastorale del battesimo. Pastorale del battesimo, che delle volte si conclude, giovani coppie, no? Si conclude con un colloquio prima del battesimo, due colloqui prima del battesimo, uno dei contenuti, uno di come si fa un battesimo, e poi la cosa finisce. Da lì invece creare ad esempio in parrocchio un gruppo di famiglie che seguono, continuano ad avere contatto con queste famiglie, con i figli che crescono, perché poi dal battesimo possono portare i loro figli alla comunione, alla cresima, restando sempre all'interno di questa rete che può avere, secondo noi, sviluppi notevolissimi e che oggi è l'unico sostegno che è rimasto alla famiglia.
questa rete,
il fare rete, il mettersi insieme è l'unico sostegno concreto che ha la famiglia, che ha la famiglia oggi. Il rischio qual è? Devi trovarsi dei figli che poi, ci avete presente poi la massima quante verità può sopportare un uomo? Io la uso sempre, perché i figli loro capiscono che cosa voglio intendere.
Quella dei Nietzsche, insomma.
Vabbè, a parte chi l'ha detto, ma voglio intendere che i figli non ci riportano a casa tutto, perché magari pensano che noi non siamo in grado di sopportare un'esperienza che loro hanno vissuto all'esterno. Perché la famiglia è una famiglia, come dire, che si muove all'interno delle stesse dinamiche, degli stessi meccanismi, non ha possibilità di collegarsi con altre famiglie e così via. Anche i momenti conviviali, la gita dell'uscita delle famiglie, insomma tante iniziative si possono fare con l'obiettivo di non lasciare la famiglia da sola. Il Papa che continuamente richiama a dover presente, a sostenere le famiglie. Sostenere le famiglie perché lì c'è la vita, lì c'è il futuro della società, lì c'è il futuro della fede.
E poi condividere certe difficoltà con altri genitori che ne stanno vivendo come
te, sì, molto
importante. Molti, perché comunque combattere un adolescente che si fa sentire magari fallito davanti, sì, anche a dei fallimenti, poi alla fine un adolescente è una persona, è un bambino che vuole essere grande e che quindi è chiaro continuamente poi fa tutto questo gioco di essere piccolo, aiuto mamma, poi di essere grande faccio come mi pare, lo decido io, quindi il genitore sbattuto su questi due scogli diventa matto, perché delle volte grande, delle volte piccolo, delle volte grande, delle volte piccolo, povero genitore, povera mamma, quindi chiaramente su molto fare unione tra moglie e marito, avere autostima sapendo che il figlio per molti anni farà questo elastico e tenere la barra su certe cose, quindi continuare a contenere il figlio su alcune cose e su altre controllarlo a distanza, ascoltarlo mostrando di non aver paura intanto però controllarlo a distanza e promuovere spazi all'esterno della famiglia affidabili, quindi vedete un po' dove mandarli, l'oratorio, la, non so dove è possibile anche aiutare a sostenere questi spazi extra familiari, no? Perché sono utilissimi poi anche per sostenere questa battaglia a elastico dell'adolescenza. Sono grande, poi viene con le ossa rotte, sono piccolo, fa così l'adolescente, eh?
Sono d'accordo, perché così che è così. Stato anche con gli altri figli ha aiutato molto.
Assolutamente, e avere autostima. E per questo serve il gruppo. Il gruppo ti aiuta, l'esperto ti aiuta, dice no, guarda, non è che tu sei matta, non è che tu sbagli qualcosa. Gli adolescenti oggi sono così, coraggio, dai. Non aver paura, anche a un genitore importante, perché il genitore la prima cosa dice dove ho sbagliato. No, con un adolescente una parte la fa la famiglia, una parte la fa i pari, l'esterno, le istituzioni. Questo è nella realtà, eh? Non è che c'è un genitore onnipotente che copre tutto. Sì.
Io volevo chiedere, sì, come siete riusciti a mantenere una relazione sana con i vostri figli compatibilmente con i vostri limiti umani? Perché noi umanamente come genitori a volte ci scopriamo fortemente limitati, proprio personalmente, perché comunque l'educazione, quella vera, che è quella di cercare di tirar fuori proprio da ogni nostro figlio quello che è il germe, quello che è dentro di lui, che non è la stessa cosa, come dicevate, dell'uno e dell'altro, è estremamente complicato e difficile, perché questo modo di risolvere si scontra proprio anche, cioè, umanamente, i nostri limiti umani, caratteriali,
di abitudini,
sentimenti, perché oggi poi tra l'altro c'è questa difficoltà anche di diversità, io ho una figlia di 15 anni, ma proprio di distanza emotiva proprio, cioè quello che io sento è quello che lei sente, no? Ma è veramente difficile in tutto questo contesto. Poi quello che dicevate, la famosa rete non esiste, cioè noi ci troviamo a vivere una realtà di estrema solitudine proprio perché non troviamo altri punti di riferimento per i nostri figli che siano diversi da noi, almeno ad oggi. Nel percorso, il figlio di 11 anni e l'altra di 15, sicuramente sono compatte, ci sono delle figure che sono state le nostre, che stiamo proponendole anche a loro, però questa autonomia di esperienza che voi riferite a noi ancora non è giunta, no? Non è arrivata, cioè questo trovare delle figure di riferimento che siano diverse da mamma e papà, questo non per scaricarli, però a volte ci sentiamo veramente aggravati di questo peso. La scuola faremo, non lo so, fino all'anno prossimo a discutere e a parlare di quello che è stato e quello che è la scuola. Concretamente ci troviamo ad affrontare proprio nelle nostre giornate, cioè a dire a nostra figlia, guarda, l'insegnante, adesso voi siete insegnanti, io
non riconosciamo bene,
senza che siete insegnanti, perché insomma è una ricchezza in più di quello che noi stiamo per dire. Guarda, cerca di coccolarla la tua insegnante, purtroppo cioè la vita è fatta anche di questo, cioè il genitore che dice alla figlia cerca, però dentro di noi quando diciamo queste cose avvertiamo anche molta tensione, anche rabbia, dico mamma mia, ma a 15 anni, cioè ci rendiamo conto che quello che chiediamo a lei a volte, cioè che è quello di coccolare l'insegnante perché ogni persona ha i suoi limiti, perché comunque l'insegnante è un essere umano come il genitore, no? Cioè non è infallibile, non è onnipotente, a volte ha dei grossi limiti umani che forse sono più grandi di quelli che tu trovi nella tua mamma o nel tuo papà. Quindi ci assicuriamo che la scelta di fede diventa una risorsa da una parte, dall'altra anche uno stimolo ad andare avanti, però se non avessimo, però abbiamo bisogno anche umanamente di persone, cioè di calore, e questo sarà sicuramente un limite nostro anche, perché noi ci mettiamo sempre in discussione, nel senso che comunque non è, siamo famigli, no? E quindi o non vediamo, siamo particolarmente. Però questa rete non esiste, la scuola no, lo sport no, la parrocchia no, e allora diventa veramente difficile e pesante. Non è un lamento questo, è una testimonianza proprio semplice che sentivo di darvi, come avete fatto voi, e infatti vi ringraziamo anche per questo.
Io voglio dirle questo. Per esempio, con Elisabetta fa definire il cesso per una battaglia, e non voleva andare a scuola, e non andava d'accordo con i compagni, e la professoressa qui, e la professoressa là. Veramente una battaglia, come dire, combattuta ogni giorno questa battaglia, perché è via la macchina, porta la superca presso il pullman, tutte le mattine. Oppure lo studiava, e 4 al greco e 4 al latino, in chiesa, e veramente, insomma, tra l'altro una bella battaglia con Elisabetta per fargli finire questo liceo. Poi a metà liceo voleva lasciare il liceo classico per fare l'artistico, adesso lei fa disegno industriale, no? Quindi ha trovato la sua,
perché è un tipo creativo,
un tipo così, no? Però lì è stata veramente una bella battaglia, no? Perché i figli sono uno diverso dall'altro, diversi da noi, e questo sicuramente è vero. Però piano piano in questo cammino dell'adolescenza è molto importante essere anche un pochino onesti, nel senso, è vero che la professoressa ha quei limiti, ma figlia mia, in Africa non hanno neanche quella professoressa. La scuola comunque è un'opportunità che molti, so io quanti milioni di adolescenti nel mondo non hanno, cioè queste cose io le ho sempre sbattute contro, ah, non vuoi andare a scuola, che vuoi fare? Io non sono eterna, che ti mantengo e sto qui in casa, tu devi trovare una strada per poter fare la tua parte, per reggerti in piedi, per diventare grande. Ecco, un po' brutto molto delle volte, no? A mia figlia mi ha rimandato questa necessità di lavorare per te, quello che fai lo fai per te, sai, hai scelto di fare una scuola, lo stai facendo per te. Qui nella nostra società avere una fare una scuola, fare un cammino di formazione è importante. Io ti mantengo, ti mando a scuola, faccio la mia parte, ti sostengo, ma tu devi fare la tua. E la scuola, hai detto, questa è la volontà, la scelta, tu l'abbiamo scelta e adesso la finisci. E lì abbiamo tenuto dura, ecco, quando dicevo prima, contenere una politica. Sì. Guarda, abbiamo tenuto duro perché un adolescente, guardate, va ascoltato, ma va anche contenuto per certe cose. Va bene, va contenuto. E noi dobbiamo contenere i nostri sensi di colpa. Ma però non gli piace, poverino, poverino. La vita non è uno scherzo, è una bella lotta. Lo vediamo adesso, non arriviamo alla fine del mese, tante cose, dal lavoro non si trova, tante cose. La vita è una bella lotta, non possiamo solo mettere i tappeti rossi davanti ai nostri figli. E su queste cose dobbiamo tenere duro. Hai fatto questa scuola, la finisci con un'opportunità. Se non fai questa scuola, qual è la tua proposta? Perché anche questo, vuoi cambiare con quale proposta? Perché vogliono diventare grandi a 15 anni, allora dai, su, cominciamo a ragionare dall'ambito. Tenere un po' duro. Per quanto riguarda la solitudine, uscire dalla solitudine per condividere. Dovunque possiamo trovare agganci, aiuti. Diamoci da fare per stare bene come genitori. È vero, i figli a volte, io delle volte di fronte, non so, a certe, alla camera in disordine, eccola. Allora, questa battaglia con la camera in disordine è partita dai tempi dei tempi, finché io ho detto, vabbè, tutto per terra, perché poi gli scout, lei, tutti e tre sono scout, le vedi, con la tenda, un pochino tendono a buttare tutto per terra. Allora, e dai, e uno, e due, e tre, e quattro, e cinque, e sei, alla fine io chiudo la camera e sta come sta, e non la tocco, va bene? Poi vedete che ci resisti. Una volta a settimana viene la signora a pulire tutto insieme e facciamo anche qualcosa su quella camera. È un temperamento così, comunque adesso siamo a compromesso, ma dico, sono anni in questa camera che siamo a combattere. Voglio dire, ci sono delle cose, per esempio questo fatto della camera, una cosa che mi ha fatto diventare matta 100 volte. Ma che te ci vuole? Te lo chiedo per favore mezz'ora, a me sta posto sta camera. Niente, non c'è verso, non c'è verso. L'altra, quella che ha fatto il giurisprudenza, è un orologio. Su quella camera non c'è uno stilo fuori costo. Questa tutto per te. Voglio dire, insomma, ci sono delle cose che ti offendono, ma perché mi fai questo tu a me? Allora qui ho fatto una cosa di compromesso. La tua camera ci stai tu. Basta che non ci vengono i pidocchi del lucertolo del prezzemolo. Va bene. Devo tenere questa così. Ma il bagno, la cucina, gli spazi comuni non ti permettere, perché con gli adolescenti bisogna fare questi contenimenti. La camera la tieni come vuoi, il bagno che è anche mio, la cucina che è anche mia, no, perché è comune, perché è comune, quindi io rispetto la tua confusione, la tua personalità creativa nella camera, ma non in quello che è comune. Vede? Cioè modulare anche le cose in modo che sia rispettata la persona ma sia rispettata anche la mia persona e quella degli altri della casa.
Sì, però poi la realtà è complicato. Cioè
sì.
Nel senso che
ho dovuto mettere sul
zaino della piscina per minacce di micosi, usare avrai la pelle, lei ha un punto delle
pelle, e avrai la pelle
il corpo, avrai la pelle proprio a cuore, perché se rimane 3 giorni e stanno con l'accappatoio bagnato.
Sì, lo so.
Sì, meno male che ci stanno i papà che dicono, ma è possibile che queste mamme devono sempre attaccarsi a tutti?
Poi arriva il papà. però io ho messo tutti i piedi nella mia camera, la mia visione di camera pulita, l'ho dovuta mettere sotto i piedi, però anche lei ha dovuto mettere sotto i piedi la sua camera di sotto, perché nel bagno, nella cucina non si fa confusione. Ogni volta che si fa viene ripresa e lei ha capito quello che può fare. E sta cambiando, ma veramente è una bella battaglia.
E battaglie le guerre, le battaglie si possono pure perdere, le guerre no. Questo è importante. Lei fa la battaglia, io faccio la guerra, quindi in casa c'è qualcuno che combatte ogni giorno, qualcun altro che invece fa un po' di strategia, alla fine il problema però si risolve.
Sì.
Questo voglio dire.
Con
ci vuole tempo.
Signora, abbia fiducia in sé, contenere.
Ci vuole tempo.
Contenere. La parola d'ordine è contenere. E modulare. Sacrificando la propria
continuo, però bisogna farlo, è che noi siamo anche un po' stanchi,
no?
Ma perché per stancare così? Ma perché voi mamme per stancare? Voi mamme per stancare così, ma ditemelo.
A volte nel bagno, quando c'è stato 5 giorni, cioè, per dire, no, quello che poi capita nella concretezza dei
nostri
giorni, no? Per cui è un disagio,
però non abbandonare la battaglia.
Prego.
Prego.
La battaglia.
Chi era la
battaglia? Io volevo chiedere una cosa.
Sì.
Allora, quando lo racconto molto esoriente, mi faremo un tesoro. La cosa che ad esempio notiamo nella nostra famiglia è che perfetto, diciamo, il riferimento alla relazione, quindi che guardando sempre in alto il primo insegnamento è quello comunque di vedere due genitori che si spendono l'uno per l'altro. Quello che non riusciamo a far entrare nella nostra famiglia con una certa regolarità, come diceva Stefania, un po' perché stanchi, un po' perché molto in solitudine, è la preghiera per i ragazzi adolescenti, perché con tutta la concentrazione che c'è. Allora, se devo fare un bilancio, noto, diciamo, un leggero progresso, nel senso che almeno non c'è più la contestazione per andare a messa, adesso si tratta soltanto di arrivare 10 minuti dopo, perché praticamente...
Sempre
vabbè, la messa in insalata.
Adesso, con una vergogna assoluta, praticamente proprio la messa. Però, insomma, in ogni caso. E noto che, mentre una volta c'era proprio la contestazione accesa, no? A messa non ci vado, adesso insomma tutte e due vedo che insomma rispettano questi impegni. Però il problema è che è
non è poco. E non è poco.
E non è poco.
Non è poco.
Il problema è la preghiera in casa. Allora, noi abbiamo anche accettato in modo tra virgolette spiritoso che ci prendano in giro, perché quando li vedono con le lodi davanti, devono scegliere sempre queste lodi, eccetera, eccetera. Però in effetti, cioè, ho notato nella vostra famiglia un grande coinvolgimento da questo punto di vista, mi ha colpito la processione di Natale ad esempio, no? E comunque
ormai è diventata tradizionale,
è diventata tradizione, sì. Poi portata avanti a 30 anni come era all'età, perché se non hai capito che la
sì, mia sì, novella sì, sì.
È una cosa splendida,
sì.
Lì, cioè, vediamo che comunque sia non si riesce a sicuramente il 99% per colpa nostra, 1% per colpa dei ragazzi, però non si riesce a trovare la chiave, perché viene visto come cura a casa basta, cioè, andate in pannocchia, già da messa basta, abbiamo dato tutto. Per cui quel senso, diciamo, di far assaporare è una cosa importante, che non è un
tema.
Non si fa, nel senso...
Ma tu non lo vuoi?
No, io non lo prendo. Io penso questo, no? Di fronte... io ho raccontato degli episodi in cui c'è coinvolgimento, ma ci sono episodi in cui questo coinvolgimento non c'è contestazione,
che Gianfranca vive più di me la contestazione da parte delle figlie in una maniera un pochino più diretta ed impatto. Bene? Quindi non è detto che queste cose non ci siano anche a casa, ce ne sono altre. Diciamo che all'interno della famiglia ci si struttura in maniera tale che ci si rende l'un l'altro, come dire, benevoli nelle situazioni. Io non credo che in una famiglia debba mai mancare un abbraccio, un bacio. Un figlio, per qualsiasi cosa deve fare, l'abbraccio ci deve essere sempre, il calore umano ci deve essere, quello scioglie, apre. E poi ci possono essere situazioni all'interno delle quali c'è incompatibilità. E vabbè, pazienza, dice papà, ma tu sei sempre il solito. Sì, sempre il solito. Io questo faccio, questo mi piace, sto con un orecchio attento alla famosa massima, quante verità può sopportare un uomo, cioè qual è il messaggio che mi sta dando. Dopodiché, quelli hanno la loro vita da fare, hanno la loro storia, come io ho fatto la mia, e se ci ripenso non rimpiango nulla. Io spero che loro possano fare questo, sto attento come genitore, perché faccio la loro esperienza senza poi rimpiangere nulla del passato, quindi sostenerli, aiutarli, capirli, compatirli delle volte, perché uno deve compatire, disapprovare, perché no? Disapprovo questo tuo comportamento, non te come persona, cioè io non ce l'ho con te come persona, ma con questo tuo comportamento, tu mi hai fatto questo, io su questo non sono d'accordo. Da piccolo io dicevo questo lo devi fare, da grande su questo papà non è d'accordo, per questo e quest'altro motivo, la butto in scherzo ridendo, cioè, ognuno di noi può trovare delle modalità attraverso le quali far capire ai figli che vive una cosa bella, che ognuno deve fare la sua strada. Se poi pregano a pranzo, ma non pregano a cena, oppure vanno a messa, ma non pregano a casa, l'importante è capire se loro hanno questo senso della vita proiettato verso il futuro. Poi questo futuro può essere riempito di contenuti da parte dei genitori, per esempio come proposta educativa, e vedere se questa proposta educativa dà dei frutti. Però mai mancare, mai far mancare al figlio l'affetto, mai litigare con un figlio, io dico questo, dico, no? Litigare nel senso avere disprezzo per il figlio, no? In questo senso qui, con lei ci sono stati momenti di incomprensione fortissimi, ma mai ci è mancato l'abbraccio. Mai c'è mancato il momento di vabbè dai facciamo pace, non importa, è così. Io credo che la stessa cosa sia con i figli, mai far mancare loro, fargli vedere che in una situazione non ce la possono fare da soli, ma va per quello che può fare, qui non ti può aiutare, però un abbraccio te lo dà, coraggio figlio mio, dai, stringi i denti, vedrai che in questa situazione troverai una situazione, però sappi che papà è sempre vicino a te, papà e mamma stanno vicini a te, ti sostengono in questo cammino. Te disapprovo, però te voglio bene, non mi sta bene quello che stai facendo, però te voglio bene, diglielo ai figli, mai fargli mancare questo, mai incoraggiarli, un abbraccio, un bacio, sono grandi, un bacio, sì, perché no, se questo non sconvolge troppo la loro sensibilità, no? Io lo faccio tranquillamente, a me piace molto farlo, e vedo che loro, anche di fronte alla situazione, si sciolgono, e nel momento in cui si sciolgono guardano la situazione con altro punto di vista, in un altro modo. Noi abbiamo scelto, per esempio, vi dico quest'ultima cosa, delle volte me ne sono pentito, però insomma la scelta era quella, sin da piccole, quando mangiamo la televisione per favore spenta, nessuno di voi si senta giudicato in questo, televisione spenta è un momento formidabile in cui un genitore comincia, come dire, si rende conto di quante verità sta sopportando, cioè di che cosa, qual è il messaggio che gli sta dando il figlio. Delle volte non ne possiamo più, dice, ma perché non accendiamo questa televisione, mangiamo tanta pace, parlo qualcun altro e noi stiamo tutti zitti. Però è un momento, ecco, io credo che all'interno di una famiglia ciascuno di noi come genitore sia in grado di elaborare un percorso di crescita comune con i figli. Ognuno lo fa con la propria sensibilità, sapendo chi è e sapendo chi sono i propri figli. io credo che si può trovare un equilibrio in tutto questo, si può crescere insieme. Se poi abbiamo la fortuna di avere altre famiglie con le quali condividere il percorso, scambiarci quattro chiacchiere, fare festa insieme, poter gioire della nascita di un figlio all'interno della famiglia, tutti, io credo che sia ancora più semplice, credo sia ancora più semplice.
I fondamentali, attenti ai fondamentali, alle cose fondamentali e ai collaterali. Allora, sui collaterali, sai perché ognuno di noi ha fatto il nostro collaterale. Alcuni di noi sono 1, 2, 3, 4 e 5. Cioè, capito? Ci sono i genitori che non rinunciano a un pezzo, vogliono le cose dentro di loro, magari non sono consapevoli di questa quadratura del cerchio che hanno in mente per il proprio figlio, capito? Sono dei genitori, vogliono bene i figli, no? Li vorrebbero aiutare su tutti e sei punti che hanno in mente. Allora, bisogna stare attenti ai fondamentali. Quando un figlio ha i fondamentali a posto, i secondari bisogna essere flessibili, bisogna lasciare anche andare. Con Elisabetta, è la famosa Elisabetta, che è quella che mi ha dato il filo da torcere, no? Però è quella che mi ha detto quelle cose con cui ho iniziato l'intervento. Quindi, voglio dire, la realtà non è mai un blocco nero o bianco. La realtà è sempre molto complessa e composta di tanti aspetti. Bisogna sapere avere gli occhi per vedere questa complessità. I genitori a volte sono un po' tutti del pezzo, no? In stessa, voglio dire, no? A un certo punto Elisabetta non ci dormiva la notte perché la camera così, perché andavamo alla scuola qua al mattino e per questo e per quell'altro. E io non dormivo la notte questa figlia, no? A un certo punto ho detto, ma cavolo, ma i fondamentali ci sono su questa figlia, è una ragazza sensibile. Alla fine il liceo l'ha finito, alla fine ha preso la patente, alla fine è buona, alla fine è una ragazza sana, alla fine insomma, poi non c'ha tutto il resto che io vorrei da lei o che lei potrebbe fare, secondo me, è vero, però lasciala vivere, cioè quanti fondamentali per la salute del corpo, un orientamento di fondo, un impegno che comunque è riuscita a portare a termine, non col 100, col 60 qualche, ma con meno, va bene, cioè ecco, anche i genitori sono chiamati in questo a essere sapienti, cioè a capire quando un figlio comunque sta andando avanti sui fondamentali e gli altri non ce li avrà mai magari le altre cose in conto, ma quando ci sono i fondamentali soffiare sul positivo, incoraggiare, accompagnare e non stare sempre a rompere scatole su quello che non va. Un adolescente è una creatura fragile, borderline, si può perdere. Allora, tu che dici, una persona che si può perdere da un momento all'altro, tu che fai? Stai sempre a rintuzzare su quello che sbaglia? E dai, bravo. Ogni volta che potete dire bravo, ditelo, fatelo uscire da quella bocca. Cosa fanno i genitori? Ma insomma, io stesso, ma vabbè, ma qui, ma là, ma tu, ma giù. Ma te lo incoraggiate voi? Ma chi credete che li incoraggi? Chi? I compagni, colleghi. Io li so più a volte confusi, sbandati, a volte vengono da famiglie molto confuse, molto sbandati, eccetera, eccetera. Quindi sempre, come dice lui, incoraggiare, abbracciare, incoraggiare, i fondamentali. E avere anche un po' di coraggio, non un po' di fiducia. Ci abbiamo una paura che si possa via con le fiducia. Ha paura, è una cattivissima consigliera.
È vero, sono d'accordo. Volevo dire un'altra cosa, allora, di noi, prima di essere genitore è stato figlio, no? Quindi quando ti trovi ad essere genitore, poi ti fai il bagaglio stesso di come tu, no? Poi sei diventato un uomo, sei stato educato, quella formazione ce l'hai di dentro, è quella che poi trasferisci come genitore. Se sei stato educato in maniera rigida, non l'ascolto, quindi è tutto un lavoro che devi fare, è il genitore che cresce insieme al figlio, fa dei sbagli, con tante pretese, è quello che avete detto, è il figlio che vorresti come tutto
macchina, no? Quindi te scontri anche su questo, ci sono gli scontri con i figli anche per questo. Quindi ecco, è tutto.
Ma è questo è bello fare il genitore, perché non stai fermo. Alla fine quando fai il genitore tu devi ritornare in te stesso e dire ma io chi sono? Io chi sono? Sono uno che dice sempre sì, uno che si fa mettere sotto i piedi, uno che si fa rispettare, perché questo è quelle vocine, e che e questi che sfruttano, e
sì,
questi
sono gli altri,
che e guarda questa quanto mi sfrutta, e guarda questa. Ecco, allora la consapevolezza di chi sei, che tu hai le tue idee, che vorresti un po' di riconoscenza, un po' di gratitudine, che vorresti un po' di feedback, un po' di rassicurazione, non li puoi chiedere i figli, che è la te stessa, poi arriva. Bravo. Oh, però lo subito, ma non quando li voleva magari. Però a voglia si arriva, a voglia si arriva, e questo è il punto. Quindi un genitore chiamato a essere adulto, vicino agli adolescenti bisogna essere adulti, in piedi, con due gambe, e non dire ho paura, dire ce la faccio, ce la faccio, sto facendo, ho scelto questo, lo sto facendo, è un servizio, è un servizio, e è un servizio che bisogna fare avendo questa flessibilità, i fondamentali ci sono, le altre cose, beh, piano piano, vediamo, ma quando ci sono i fondamentali, viaggio tranquillo.
Anche non prendersi per gli altri è importante, è un bel esempio per i figli.
Cosa?
Quello che avete detto prima, no? Dei genitori che avete accolto in casa.
Sì, loro li lasciano giù per gli altri.
È importante, io devo dire che anche nella mia famiglia abbiamo fatto questo, è certo che comunque ha lasciato un segno importante.
Che poi si può fare in vari modi, noi l'abbiamo fatto, cioè avevamo una casa con tre camere, ma se io la casa con tre camere non ce l'ho, posso anche andare a trovare mio padre in istituto e volergli bene, rispettarlo, voglio dire, non c'è un giudizio su questo, ma loro si accorgono se tu onori il padre o la madre, cioè onorare viene da onere, questo peso, no? Dai peso al tuo padre e tua madre, dai peso, oppure te ne frega niente. Al di là di quello che fai e non fai, questo poi il mio fa secondo le contingenze, chiaro, no?
E se c'è un'ultima domanda, sennò poi chiudiamo.
Voglio fare un'osservazione.
Sì.
Bellissimo l'aspetto adolescenziale, sicuramente molto innocente, molto vivo. Però guardando un po' la media,
ci sono i bambini.
Figli, si comincia quando sono così.
Bene.
Si comincia quando sono così, nella prima di se stessi. Nel vedere questo individuo non come qualcosa che diventa mia immagine e somiglianza, ma come una tavola magica, la penso io, no? Una tavola che giorno dopo giorno tira fuori i suoi colori. E allora poi saper accettare il colore che non ti piace e saperlo anche spammare in questa tavola in un modo adatto. Perché bello poi non bel bisogno alla fine, parliamo dei fondamentali, parliamo di colori. Dico, tornando a confermare quello che avete detto voi, che purtroppo la società adesso, vuoi per questo finanziamento della famiglia patriarcale, vuoi per questa filosofia di vita che ti dice che devi abbandonare nel momento in cui crei una nuova famiglia il pasto, il tuo bagaglio, e questo ha creato confusione non perché sia sbagliato, ma perché viene proposto in un modo sbagliato. E vuoi perché è difficile trovare in questa società una realtà simile alla tua. Allora, qui ci sono delle famiglie che da un po' di tempo, che le adolescenti sono state accompagnate perché hanno avuto la fortuna di vivere in quel periodo storico in cui ancora c'era una parallelità tra le famiglie, un'omogeneità tra le realtà delle famiglie, anche all'interno del quartiere. Molti dei ragazzi che sono qui hanno avuto anche la possibilità di spendersi per gli altri, prima ancora o contemporaneamente, non c'è più qualcuno che spendeva per loro. Aver fatto questa esperienza ha dato comunque ha messo nel cuore quel desiderio di condivisione che è andato oltre, che è stato un desiderio di condivisione nella famiglia, nei figli, nel dire oddio, sta ragazzina non dorme, che devo fare? Io sono distrutto, ma questo di anche associazione, mio figlio picchia tutti, ma come lo perdo? Cioè, ognuno sa. E non sentirti fallito, non sentirti dire sei incapace, no, sì, guarda, però staccati, io il tuo figlio vedo questo. E torno a dire che confermo la bellezza di questa esperienza, di questa condivisione, in cui oggi io dicevo con mio marito, perché appunto io ho questa esperienza di bambini che si sono nati uno dopo l'altro, perché erano dai 9 ai 12 mesi uno con l'altro all'interno di queste 5 coppie. Sono cugini, cioè io mi permetto di dire questa cosa perché in alcune relazioni noi vediamo proprio una sorellanza, uno stare insieme, un condividere, un conoscersi e avere anche la libertà di dire al tuo amico, stai sereno. Non è il tuo figlio che non va bene, non sei tu che non vai bene, è una realtà, accoglila, oppure facciamolo insieme, oppure ne parliamo 5 minuti perché non ce la faccio più. Cioè, questa è una cosa assolutamente importante che va coltivata, deve partire dal cuore di ogni famiglia ovviamente, però va stimolata, va proposta. Non soltanto a livello catechistico, perché non è da lì che comincia la famiglia, e non è da lì che cominciano i bambini, è da prima. E allora magari anche un po' incentivare queste realtà, a livello non solo a parrocchiale, perché non è una realtà che deve andare bene soltanto a chi è cattolico, ma proprio a livello di quartiere. È importante che le famiglie abbiano un luogo in cui riconoscersi, così è la gente. Adesso ti dico dallo psicologo perché non si può questa realtà di confronto. Perché prima la famiglia aveva nella famiglia patriarcale, ma anche il confronto alla pace dei propri genitori alle volte è difficile, perché proprio si è staccato filosoficamente da questa realtà. Per cui condivido veramente quello che hai detto, però dico anche che le famiglie tedesche fanno tanto per dire anche nei tempi. Io mi ritrovo a dire che le cose bellissime che avete raccontato sono quelle che io provo e desideravo fare quotidianamente con i miei figli, ma onestamente non mi riesco a fare. Non hanno già abbastanza a fare come stessa queste cose, cioè è proprio una carenza eccessiva di tempo. Quando sei fuori casa 13 ore e le 11 ore che passano dei figli sono tra preparare la cena e mettere a letto e non si può fermare. Quindi sì, io ci provo con le creature, ma poi le trovo una metà storia, o fare la preghiera insieme. È difficile anche crearla quella relazione in quelle due ore. Quando un bambino si vergogna, intimidito, caratterialmente magari perché è così piuttosto che un altro, ma di dire quello che prova, non è facile risolvere in quelle due ore. Quindi ci vuole sbriciolare un po'. Anche mi permette di dire di volare basso nel tentativo di prima o poi planare, non lo so, insomma, di un po' prendere il decollo, però fa un po' paura, bellissimo, fa un po' paura pensare che non si riesce. A volte anche frustrante questa cosa. Per cui mi appoggio molto al fatto che il figlio guarda e vede una mamma o un papà che nonostante abbiano gli occhi che arrivano più sotto, si dà il bacio della buonanotte, si canta la canzone e si dice che vogliono stare tutti i giorni.
E questi sono i fondamentali.
Sì, sì, ma infatti io mi sono veramente trovata, proprio ci tenevo a sottolineare questa...
Verissimo quello che hai detto, assolutamente vero. Noi siamo degli insegnanti che hanno avuto sempre una metà giornata libera. Cosa che mia figlia Novella dice, ma voi siete fortunati, ma è l'estate, i mesi, è vero. Verissimo, è la verità. Allora io dico a chi non ha la giornata libera, eccetera, questo non vuol dire rinunciare al bacio della buonanotte, perché un bacio vale una preghiera. Magari la preghiera si fa una volta a settimana, la domenica, quando non si fa molto di sogno. Va benissimo uguale, arriva ugualmente. Quindi non è detto di farlo tutti i giorni, farlo in questo modo, farlo... Ognuno come può, l'importante è avere le gambe per camminare. Poi se uno cammina per 10 chilometri o scala una montagna o cammina nel quartiere, l'importante è avere questi piedi per camminare e averne la consapevolezza.
Ok, ringraziamo Gianfranca e Gerardo. Grazie veramente.
Grazie a tutti.
E questo non è l'unico incontro, durante l'anno abbiamo pensato a 3 incontri, non verranno sempre Gianfranco e Gerardo ovviamente, verranno altre persone tra cui anche Gigi Avanti che ha scritto con Gianfranca questo libro, e il libro delle Paoline, insomma, cioè Don Renzo pure Don Renzo, insomma, ci ha un po' fatto guardare, ha fatto conoscere, insomma, così. diciamo c'è una parte più esperienziale, una parte più tecnica, diciamo, però è quindi questo è. E quindi faremo un altro incontro a febbraio e un altro a marzo, quindi questo è un po', ringraziamo anche Don Renzo ovviamente che ci ha dato questa opportunità e niente, sicuramente il tempo secondo me è sempre poco, perché ci sono tante domande, magari uno anche, perché secondo me l'osservazione anche di base è che qui molte famiglie siamo molto giovani, sono bambini molto piccoli, quindi quello che avete raccontato è a 60 diciamo, a 60 anni con 2-3 figli grandi, quindi noi siamo in una fase ancora di base e in una società come questa, quindi paradossalmente sono stato tipo invidioso, dico loro negli anni 80 hanno avuto un periodo in cui potevano ancora farlo, noi ci troviamo adesso con i figli piccoli, e questo è difficile, quindi le ricchezze che cerchiamo, ecco, anche le solitudini, le cose sono sensazioni che ci accompagnano.
Sì, però lo capisco perfettamente quello che...
E noi insomma un po' questa cosa anche, diciamo, questi incontri che riusciamo a fare un po' da qualche anno ci stanno aiutando in questo senso e con grandi difficoltà, ma ci proviamo insomma anche noi.
Assolutamente fate bene, perché oggi c'è fame di lavoro, fame, ma c'è fame di significato. I famosi piedi che però non sanno dove andare. Quindi tutto quello che vi può fornire significati vi aiuta a camminare, non importa se per tanto o per poco, ma camminare, perché il problema di queste generazioni è la mancanza o la confusione sui significati. E fate molto bene a fare formazione, a mettervi insieme, a cercare questi significati, questo valore, perché voi lo sapete, quando una cosa sentite che ha significato, le energie arrivano, no? O no?
Sì, sì. Grazie.
A voi.
Finiamo con una preghiera?
Chiediamo Maria per le nostre preghiere. Ave Maria,
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
In ebraico ci ritroviamo ancora con voi.
Sulla bellezza della famiglia.
Più la relazione di
coppia. Quindi sulla famiglia.
Sì, sì, sì.
E poi ci sarà un incontro con Di Giovanni.
Ci avete con Di Giovanni ieri.
Grazie ancora. Buon cammino, auguri.
Grazie. Che? No, ecco, no, infatti, no, non lo sapevo, infatti.